grande appassionato in scuola. Non so quando, ma nell'immediato futuro ci dovremo trasferire nei locali adibiti a questi, dove c'è l'aula di computer, dove hanno fatto dei lavori in modo da poter stare un pochino più fatto presente che eravamo arrampicati sui lampadari, quindi no, i lampadari non ci sono. Vedo il braccio che ti mette per il tuo, grazie. Segnala una presenza del passaggio dello stretto. È 43, no? 44. Vedi che memoria, venire a scuola, rimane una memoria. Da 7 settimane siamo in viaggio, stiamo attraversando il territorio della sapienza politica e mistica di stampo imperiale. Sapete che cosa significa ormai questa dicitura, e abbiamo capito che questo spazio culturale, in questo spazio culturale si assiste in un rapporto complesso e dialettico di odio e di amore all'integrazione tra la cultura greca e la cultura latina, e anche questo è un concetto che abbiamo acquisito. Il tema del rapporto dell'integrazione tra la cultura greca e la cultura latina è sempre stato un argomento che ha intensamente coinvolto nella ricerca le studiose e gli studiosi di filologia. Purtroppo questo tema ha sempre trovato poco spazio sul terreno della didattica, cioè si è studiata la letteratura greca e la letteratura latina come se fossero due apparati autonomi, no? Ignorando le dinamiche di accoglienza e di repulsione che sono sorte tra queste due realtà. E invece sono proprio queste dinamiche, no? A promuovere la creatività e quindi l'investimento in intelligenza. Ora, la scorsa settimana siamo approdati nello spazio più antico e misterioso di questa ampia area leggendaria, uno spazio in latino Latium, questa parola è rimasta peraltro nel campionato di calcio, che è stato chiamato il mondo di Janus. Come sapete, Janus è il dio della porta, perché la parola Janua in latino significa porta. Ora, abbiamo potuto constatare che il mondo di Janus è un territorio acquatico, acquitrinoso, ma anche un territorio boschivo, ricco di fonti e attraversato da un fiume, Tiberinus Pater, il padre Tiberino, che mette tutto questo sistema in movimento. Ora, sappiamo che il mondo di Janus è popolato da creature, queste creature sono state chiamate linfe o ninfe, che hanno la caratteristica di sciogliersi allo stato liquido, cioè di essere in armonia con l'umidità, e naturalmente questo fatto richiama la fecondità della natura, che in principio sostenta gli aborigeni, ab origine, e poi nell'età successiva agli aborigeni impone i suoi cicli e detta le regole alle attività agricole che hanno determinato la prima grande rivoluzione della storia dell'umanità, la rivoluzione del Neolitico. Ora, abbiamo capito che i paesaggi intellettuali che incontriamo su questo percorso hanno l'ampiezza dell'oscillazione di un pendolo, no? Che compie un movimento temporale o cronologico che va dal secondo secolo avanti Cristo, quindi l'età repubblicana in cui vive Catone il Censore, che è diventato per ora il nostro compagno di viaggio, che sta accompagnando, fino al primo secolo dopo Cristo, in cui ha inizio l'età di Augusto e lo Stato romano si trasforma in un impero. Quindi gli ultimi due secoli dell'era antica, prima che cominci quella che abbiamo chiamato poi l'era cristiana, sono quelli in cui avviene sul territorio dell'Ellenismo l'integrazione tra la cultura greca, mediante la sua cultura, e la cultura latina, mediante soprattutto la sua potenza militare e la sua capacità di imporsi, no? Con il suo potere sul territorio. Ora, nell'arco di questi 200 anni si compie ufficialmente, tra virgolette, il processo di integrazione tra la cultura greca e la cultura latina. Guardate, si usa l'avverbio ufficialmente perché questo percorso, che dura due secoli, è documentato, è autenticato dalla presenza di opere che ne descrivono la parabola. No, quindi è un percorso dettato ufficialmente da una serie di elementi che noi poi noi stiamo studiando e poi andremo a studiare. Sapete che dove non ci sono testimonianze scritte è difficile, se non impossibile, costruire un itinerario intellettuale che possa stimolare le azioni dell'apprendimento. E noi sappiamo che il rapporto tra la civiltà greca e il mondo romano nasce da un legame molto più antico, però, no? Che affonda le sue radici nel VI secolo a.C. con la diffusione della cultura orfico-dionisiaca, ma di questo rapporto è come se i romani, troppo presi dalle guerre di conquista, dagli scontri interni tra i patrizi e i plebei, non se ne fossero accorti. È come se i romani avessero rimosso il fatto di aver subito l'influenza della legislazione, della cultura, della filosofia e della letteratura greca. Ora, le opere di Catone il Censore, che continua a essere il nostro compagno di viaggio, quindi rappresentano nel secondo secolo avanti Cristo il momento della presa di coscienza del complesso rapporto tra la consolidata cultura greca e la cultura latina che si va formando a mano che Roma si espande nel territorio dell'Ellenismo. Quindi le opere di Catone il Censore, per prime, meglio, sono le prime opere di cui c'è testimonianza, opere in prosa, non sono le prime opere della letteratura latina. La letteratura latina nasce prima di Catone il Censore, però le prime opere in prosa, no? Strutturate, che noi possediamo, sono quelle di Catone il Censore, e noi le abbiamo anche studiate. Mettono in luce un rapporto di amore, perché i romani non ne hanno potuto fare a meno, e di odio, perché fin dalle origini ne hanno subito la dipendenza culturale, e ai romani questa idea di subire, guardate, non va a genio, non va a genio. Reagiscono quando si accorgono di dover subire qualche cosa, tirano fuori tutta la loro capacità pratica di imporre. Ora, la scorsa settimana abbiamo incontrato Tito Livio, no? E il nostro compagno di viaggio da qualche settimana è anche Ovidio, quindi Tito Livio e Publio Ovidio, quindi questi personaggi sono diventati a noi familiari, che abbiamo incontrato negli scorsi itinerari, vivono circa 200 anni dopo Catone il Censore, all'inizio del primo secolo d.C., in un'epoca in cui questo processo di integrazione si è ufficialmente concluso. Ed è lo stesso Augusto, l'imperatore, a decretarne la chiusura a vantaggio dei romani, naturalmente. Cioè, i colonizzati culturalmente, ma vincitori militarmente, ma senza voler umiliare i greci. Ottaviano ha studiato ad Atene, Atene è stata la città nella quale è cresciuto, quindi è chiaro che è legato alla cultura greca, quindi non vuole umiliare i greci, sconfitti militarmente, ma sa benissimo che sono egemoni culturalmente. E all'inizio dell'età imperiale quindi si parla ormai di cultura greco-romana, questo termine è rimasto per la lotta. Mi ricordo che quando ero ragazzino certi miei compagni di scuola facevano la lotta greco-romana, era rimasto solo quella allora, per questo motivo noi tutta la cultura greco-romana, per questo motivo noi procediamo con il metodo del pendolo, no? Facendo oscillare la nostra attenzione tra i due punti che rappresentano gli estremi di uno spazio temporale che sta tra la metà del secondo secolo avanti Cristo, l'età di Catone il Censore e della nascita della cosiddetta Nuova Repubblica, e l'inizio del primo secolo dopo Cristo, quella che chiamiamo l'età d'Augusto e della nascita dell'impero. Quindi noi procediamo sul nostro cammino seguendo le oscillazioni di questo pendolo ideale che attraversa uno spazio che noi ci dobbiamo raffigurare nella nostra mente e che abbiamo già definito come l'area della cultura januaria che si dilata in questo spazio, e sappiamo che cosa significa questa dicitura, no? Cultura januaria. La scorsa settimana, facendo oscillare il pendolo tra l'opera di Catone il Censore e le opere di Publio Ovidio e di Tito Livio, abbiamo studiato come dalla cultura januaria emergano e prendano forma letteraria le figure delle ninfe o linfe, che sono figure molto importanti, sono figure sacre di una religione, sono le figure di una religione. Una religione arcaica che assomiglia molto alla religione orfico-dionisiaca, tutta incentrata sulla potenza dei cicli della natura. E la parola linfa no, spiega bene questo fatto. L'itinerario della scorsa settimana lo abbiamo concluso incontrando il personaggio di Carmen. Io non so se siete andati a fare un'escursione dentro a Carmen di Merimè, siete sempre in tempo, che poi dopo 30 anni dopo è stata musicata da Bizet. Se voi signora avete perso questa lezione, pensato a voi a lungo, ma potete recuperare, avete un'esperienza di Carmen. Ma magari dobbiamo capire da dove arriva, perché così ci divertiamo di più quando frequentiamo il melodramma. Attenzione, se voi prendete il testo di Merimè vi accorgete di alcune cose che sono molto significative. Una è la questione degli zingari, no? Perché noi parliamo spesso degli zingari, è un tema che viene affrontato per questioni di ordine pubblico, che viene affrontato per questioni poi a scuola, abbiamo i ragazzi di Roma, cioè è un problema di emergenza. Merimè è molto bravo a fare il filologo di questa cultura, della cultura romana. Cioè il quarto capitolo di Carne, nel quarto capitolo fa tutta un'operazione filologica dimostrando come tutta una serie di parole, giustamente del romanè, arrivino dalla lingua greca, dalla cultura greca. No. E naturalmente in modo molto appassionato lui affronta questo tema dei gitani che facevano determinati lavori. Quindi c'è la cultura romana. Attenzione però, se voi frequentate questo Prosper Merimè, no? Che è un autore minore, attenzione perché non ci sono né minori né maggiori, il mio figlio si arrabbierebbe molto perché no? Su questo fatto dei maggiori, dei minori, no, e tutti dobbiamo scrivere, anzi un ringraziamento a tutte quelle persone che contribuiscono con la scrittura alla biblioteca itinerante, ho imparato molte cose sui tessuti leggendo, quindi ci leggo. Voi vi accorgete, a proposito del fatto che mi è rimessa sul nostro percorso, ci sta per una ragione precisa, perché quasi tutti i suoi romanzi brevi iniziano con una citazione in greco, cioè che è una citazione che arriva dalla cultura ellenistica. Quindi è chiaro che mi rimetta qui, su questo percorso, non ci sta a caso, perché lo abbiamo agganciato e lo abbiamo tirato dentro a forza, no? Per lavorare su carne, si lavora su carne perché la parola carne in latino vuol dire la voce dei poeti, la voce dei cantanti, la voce di chi canta la vita, no? E quindi questa parola è importante. Guardate, la citazione che Mérimée usa per iniziare carne è una citazione di un certo Pallada o Pallade, è un maestro alessandrino vissuto nel IV secolo dopo Cristo, quindi un grammatico alessandrino del quale c'è rimasto un catalogo di citazioni di questo Pallade. Questa citazione è piaciuta molto a Mérimée perché lui gioca su due parole chiave, due parole greche, no? Due parole greche che sono molto interessanti per lui. Una è la parola thalamos e l'altra è la parola thanatos. E Palla la gioca su queste due parole. Ve la leggo questa citazione. Ogni donna è furia, con la F maiuscola. Ha però due belle stagioni, quella del thalamos e quella del tanto, quella del letto e quella della morte. Avrebbe avuto qualche delusione amorosa. Qui c'è una profonda conflittualità probabilmente di grande attualità, perché i rapporti umani ci sono. Quindi, e qui comincia Carmen, dove effettivamente c'è questo fatto di Carmen attira, è un personaggio seduttivo formidabile, però è un personaggio che noi di cui vorremmo appropriarci, parla nostra, ma invece vuole essere libera, e quando sente un vincolo troppo pressante che ti toglie l'autonomia, è chiaro che giustamente uno dice no, momento, calma, no? Viviamo insieme, ma no? Rispettandoci a vicenda, perché non è che ci si possa rinchiudere, far mettere le manette e quindi ecco, si arriva alla morte, no? Problema di grande attualità che c'è nella cultura ianuaria, problema di grande attualità. Il nome del personaggio di Carmen, attenzione, rimanda alla ninfa Carmenta. Ricordate che Ovidio evoca in quell'opera bellissima, che sono, è difficilissima da leggere e da tradurre, che sono i Fasti, con enfasi la evoca, perché lui vuole sostenere un concetto che per la sua poetica laica e ironica è fondamentale. Ovidio nel Testa dei Fasti, un'opera di cui abbiamo studiato le caratteristiche, descrive le creature che abitano il mondo di Janus e il suo racconto è sempre finalizzato alla riflessione tanto esistenziale quanto filologica. E poi c'è una polemica che lui fa, una polemica diciamo sociale che lui fa. Ovidio vuole sottolineare il fatto che non ci sarebbe il mito senza la poesia e la poesia diventa denuncia, perché Ovidio denuncia in modo esplicito la violenza che viene fatta sulle donne nel mondo nel quale lui vive. E quindi ora forse è per questo che i Fasti sono stati rimossi dai programmi scolastici, perché pongono dei temi che poi la scuola deve spiegare La raffigurazione, la rappresentazione della realtà non dipende, secondo Ovidio, dai sacerdoti, dalla religione, ma dipende dai poeti, dalla sapienza poetica. Cioè il mondo di Janus esiste grazie ai carmina, cioè alle primordiali composizioni poetiche. In principio ci sono i carmina, cioè c'è la poesia, c'è la sapienza poetica, è la sapienza poetica che dà un'immagine, una forma alla realtà, al mondo, all'universo. Ora, così la pensano anche gli scrivani della letteratura verifica, quali affermano tra le righe sempre, quando scrivono, siamo noi che stiamo facendo la creazione. Questo è il racconto della creazione, il racconto delle nostre mani, non in quelle dei sacerdoti che lucrano, cioè, fanno una polemica, no, su questo, l'abbiamo studiato. Cioè, non sono le ninfe quindi a far esistere il carmina, sono i carmina che fanno esistere le ninfe e gli dei. Ora, Ovidio, formatosi alla cultura filologica di matrice ellenistica, rompe nel testo dei fatti lo schema gerarchico del mondo di Janus, mette in primo piano una divinità femminile, una delle sorelle di Lara, che si chiama Carmenta, la quale doveva il suo nome ai carmina, i canti che sapeva intonare, no? Scrive Ovidio. Ovidio afferma che il principio è nella voce dei cantori, no? Carmen in latino, questa parola, è nelle mani dei poeti, cioè aleggia pur sempre lo spirito di Orfeo, e per noi è un invito a domandarci: quali sono allora le origini della letteratura latina? È una domanda alla quale cercheremo di rispondere, ce ne occuperemo fra poco, è un percorso in salita, perché in funzione della didattica della lettura e della scrittura non possiamo non accogliere la provocazione di Ovidio. Sembra che, come ci ricordano le studiose e gli studiosi di filologia, e a questo discorso abbiamo già accennato la scorsa settimana, ci sia stata una velata polemica, ricordate, abbiamo detto, tra lo storico Tito Livio e il poeta Publio Ovidio. Sappiamo che Livio e Ovidio hanno vissuto contemporaneamente a Roma, entrambi hanno frequentato Augusto negli stessi anni, ma loro due non si sono frequentati perché sono due persone profondamente diverse. Livio è introverso, vive appartato, riservato, schivo. Ovidio invece è estroverso, fa vita mondana, da persona di successo, finché non finirà in esilio, allora cambierà carattere, no? Ora, i due si rispettano e quindi è in modo allusivo e pacato, cioè in termini intellettuali, che Ovidio nel testo dei fatti contraddice la visione di carattere mitico religioso che Livio ha delle origini di Roma, e non condivide il richiamo di Livio a tornare alle sane tradizioni divinatorie delle origini. Per Ovidio le origini sono di carattere letterario e bisogna fondare, secondo lui, una cultura universale, ecumenica, no? Piuttosto che tornare ad una religione particolare. Non ci si può chiudere nel proprio campo, bisogna invece creare una cultura che sia una cultura della globalizzazione, diremmo oggi, e la globalizzazione deve cominciare dalla cultura, c'era già, ma anche allora era nelle mani del mercato la globalizzazione. Ora, la ninfa Carmenta, così come la descrive Ovidio nei fatti, rappresenta l'allegoria della sapienza poetica ed è al vertice della scala gerarchica, perché scrive Ovidio: come Janus, anche Carmenta conosceva il passato e il futuro e svelava il destino con la sua voce, Carmen, che risuonava tra i monti, nei boschi e nelle grotte nascoste. La ninfa Carmenta appare come una creatura molto autorevole che deve il suo nome ai carmina, ai canti che sapeva intonare. Questa figura mitica è la rappresentazione dei carmina. Che cosa sono i carmina allora? E che ruolo hanno i carmina nella letteratura latina delle origini? Beh, hanno un ruolo, perché all'origine della letteratura latina c'è questo genere letterario, il carmen, il carmina al plurale. Allora, guardate sul punto 1, prendiamo il passo sull'itinerario di questa sera. Quando i latini volevano indicare la poesia, quindi utilizzavano la parola carmen, che poi è diventata un nome proprio ed è entrata nella letteratura, eccetera. Si tratta di una parola molto antica, connessa piuttosto misteriosamente. Ora non è facile fare delle indagini filologiche in proposito, ma la parola carmen è connessa con il verbo cano, che significa cantare. Dunque, nelle antiche tradizioni latine, poi a Roma, tanto in età repubblicana quanto in età imperiale, la poesia sarebbe stata un canto. Ora, questo fatto, guardate, costituisce una notevole differenza rispetto al modo di intendere la poesia. Cioè, per noi, quest'arte non presuppone un uso melodico musicale della voce, a meno che non ci mettiamo la musica, no? Ma se leggiamo una lirica del canzoniere di Petrarca, solo e pensoso in più deserti campi, uomini giurando a passi lei, tardi e lenti, o se leggiamo una lirica delle occasioni di Eugenio Montale, non recidere forbice quel volto solo nella memoria che si sfolla. Cioè, vediamo che abbiamo fatto due esempi che presuppongono la semplice produzione di stringhe verbali, no? Così si chiamano, regolate da schemi metrici o semplicemente ritmici, che non richiedono certo di essere cantate. Guardate, per i romani invece la poesia prevedeva anche un uso melodico della voce umana. Ma quale tipo di uso melodico? Guardate, la parola carne ci riserva delle sorprese. E allora riflettiamo, cioè a Roma si chiamavano carmina, al plurale, non solo le poesie, ma anche molti tipi di testi relativi ai campi più svariati della cultura. Erano carmina i precetti, per esempio, cioè i precetti dati da Catone il Censore nelle sue opere. Erano carmina le leggi, cioè i testi delle leggi delle 12 tavole che abbiamo studiato la scorsa settimana. Erano carmina gli incantamenti, cioè i testi degli incantesimi fatti dalle fattucchiere. Abbiamo conosciuto Carmen che porta avanti questa tradizione, no, ancora, no? Quindi erano carmina le formule di giuramento dei soldati nell'esercito, delle spose nei matrimoni. Nei matrimoni giuravano solo le spose, gli sposi non erano dei testimoni, poi dice che si arrabbiavano, per forza, no, furie, per forza. Cioè, dei testimoni dei tribunali, cioè erano carmina le preghiere, erano carmina gli oracoli. Cioè, di fronte a questa situazione, se il termine carmina ha un ventaglio così ampio di significati, dove va a finire la poesia? Cioè, difatti noi non pensiamo alla poesia quando ci troviamo di fronte al dibattito di una causa in tribunale o alla preparazione di un sacrificio. Perché allora anche in questi casi i romani parlano di poesia? Che cosa intendono per poesia? E se si prendono ad una le produzioni che i romani definivano carmina, cioè anche quelle apparentemente più lontane dalla poesia, come una formula di giuramento o il responso di un oracolo, le cose giuravano nelle mani della suocera, che diventava padrona di loro in quel momento. C'è scritto nei decreti, queste cose che sappiamo sono tutte stabilite per decreto. Si nota che era un carmina quello che le parole che dovevano dire era un carmina. No, si sono poi tramandate. Se voi leggete quello che ci racconta poi la letteratura di ricerca nelle tradizioni popolari, no? In Piemonte, per esempio, le spose dovevano andare a Cantè Martina, no? Cioè si presentavano davanti alla casa della suocera e cantavano un Carmen, un Carmina, dei Carmina, no? E la suocera rispondeva: non ho capito bene, ripeti. E si sedeva, dovevano ripetere molte volte e poi finalmente apriva la porta. Quello era il momento in cui ce la raccontate Nuto Revelli, se voi leggete l'anello forte di Nuto Revelli, con il quale ti ricordo con piacere stasera, perché ho passato un po' di tempo con lui a Cuneo all'Istituto della Resistenza, ma non sono stato lì un po' di tempo, e quindi in cui si parlava di queste cose. E quindi si nota che tutte quante queste produzioni di carmina sono accomunati dalla stessa caratteristica, cioè si tratta di testi che si presentano in modo molto diverso dal parlare comune, no? Quindi hanno una caratteristica, e allora si capisce che vengono definiti carmina quegli enunciati concepiti non per essere usati e subito dimenticati, come accade per qualsiasi discorso quotidiano, verba volant, no? Ma per essere conservati nella memoria della comunità, no? Cioè una legge, una preghiera, un vaticinio, un precetto di saggezza, un giuramento, sono destinati a durare, perché la legge non si applica una volta sola, cioè perché le preghiere sono quotidiane, perché i vaticini, i pronostici sono stagionali e le feste sono annuali. Cioè quindi ci vuole un linguaggio appropriato, non convenzionale. Ora, tutte le composizioni che i romani definiscono carmina sono pensate in modo tale da poter essere ripetute ogni volta che se ne presenti la necessità. Ma per ottenere questo scopo bisognava dare al discorso un taglio specifico, usando un lessico poco consueto e soprattutto usando parallelismi tra le singole frasi, creando giochi fonici capaci di colpire l'attenzione e la memoria, ricorrendo agli strumenti di quella situazione che chiamiamo analogia. I carmina sono testi analogici, e questo è un analogico che il digitale non cancella, rimane, sì, non ci vuole neanche il decoder per arrivare sul carmina, arrivano direttamente. Che cos'è l'analogia, guardate? A che cosa corrisponde in termini di parole chiave? Guardate, la parola analogia rimanda alla somiglianza, alla similitudine, alla affinità, alla relazione, all'attinenza, alla corrispondenza, alla conformità, all'equivalenza, all'identità, all'uguaglianza. Quale di queste parole metterete per prima accanto alla parola analogia? Fatelo questo esercizio. Non è un esercizio semplice, ma non stiamo qui a fare cose facili. Vedete, secondo voi, quale di queste parole vi piace di più che si riferiscono alla parola analogia? Guardate, noi la rincontreremo a primavera questa parola, perché è una parola chiave importante, torneremo ad occuparcene, e perché c'è una questione che riguarda questo testo. Ora, operare per costruire strumenti che creino analogie significa agire in modo da formare la comunità, e lo strumento necessario in proposito è proprio il linguaggio. È proprio il linguaggio. Il linguaggio serve per dare forma alla comunità. In origine la civiltà romana, come lo erano in origine tutte le civiltà dell'età fiale della storia, era quasi esclusivamente orale, e l'uso della scrittura era assai limitato, e sia la produzione che la conservazione dei testi erano affidati alla memoria. Ora, nella società moderna, perché un testo possa durare, viene messo per iscritto, e poi, se un testo è autorevole, viene inserito in una raccolta, in un codice. Ma come si fa ad ottenere lo stesso risultato in un mondo in cui tutti i discorsi si presentano uguali, perché tutti sono ugualmente fondati sulla bocca, sull'orecchio e sulla memoria? Ebbene, l'unica cosa da fare è appunto costruirli in modo tale che essi si presentino immediatamente come diversi, cioè usando uno stile ricco di parole particolari, di allitterazioni, cioè di ripetizioni di vocali e consonanti per ottenere effetti speciali, in modo che restino nella memoria, cioè di giochi fonici, di echi, di parallelismi. Ecco come nasce la poesia, cioè cercando, no, dei marchingegni, degli strumenti, perché noi possiamo tenere a mente certe formule che non siano convenzionali. Ora, ma questo non bastava ancora. Quando questi carmina venivano recitati, si faceva ricorso anche ad una dizione adeguata alla natura eccezionale del testo, e quindi si faceva ricorso a quei tratti che le studiose e gli studiosi di filologia chiamano sovrasegmentali, come l'intonazione, il ritmo della frase, per comprendere per far capire immediatamente all'uditorio che tipo di discorso si stava ascoltando. Ora, di conseguenza, dobbiamo immaginarci che al momento di recitare un carme la voce assumesse una curva melodica, musicale, no? Che andava ad assomigliare ad un canto. Ecco perché i romani chiamavano carmina, dal verbo cano, cantare, i testi destinati ad entrare e a restare nella memoria della comunità. Quindi anche le leggi, quindi anche i vaticini, quindi anche i giuramenti, quindi... E la poesia, intesa come successione di versi, faceva ovviamente parte di questo insieme e ne costituiva uno degli esempi più ragguardevoli. Ora, bisogna precisare che la lingua latina aveva ed ha una struttura la quale, per sua stessa natura, predisponeva e predispone al canto. Cioè, non è facile trattare questo argomento, ma alcune cose bisogna dirle, cioè alcuni concetti bisogna esprimerli, perché non sono incomprensibili. Guardate, le vocali del latino, A, E, I, O, U, come in italiano, hanno ciascuna una loro specifica durata. Quindi sono o brevi, A, E, I, O, U, o lunghe, A, E, sono ugualmente brevi e lunghe, quindi sono considerate le sillabe di cui ciascuna parola si compone. E così gli accenti, anche loro hanno una natura musicale e corrispondono ad un innalzamento o abbassamento del tono della voce. Quindi vedete, è un linguaggio che esprime valori differenti, no? A seconda di come uno lo dice. Questo per dire che per un poeta latino era più che mai naturale cantare, tra virgolette, e quindi le ninfe, in quanto tali, non esistono. Però il fatto che vengano fatte cantare e che il loro canto sia una linfa, cioè un nutrimento per l'intelletto, è una realtà su cui dobbiamo riflettere. Ora, noi non potremmo mai ascoltare la melodia, se così la possiamo chiamare, di un antico carme, e neppure l'hanno mai udita i personaggi Catone Censore, Publio Vidio, Tito Livio, che abbiamo incontrato, e altri che incontreremo e che fanno parte della storia della letteratura latina. Ricordate le parole del senatore Rosario Lasciura quando afferma, parlando con il suo interlocutore Paolo Corbera, che nessuno dei suoi esimi colleghi studiosi dell'ellenismo aveva mai udito parlare l'antica lingua greca, mentre lui aveva avuto questo privilegio, se un privilegio era stato incontrare quella seppur bellissima ma un po' bestiale sirena. E Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nel suo romanzo breve La Sirena, che noi abbiamo letto tutto intero in partenza, vuole evocare anche il mistero delle origini e della nostalgia delle origini. Cioè, quando si parla di carne, infatti, ci si riferisce ad una fase molto remota della cultura latina, ben diversa da quella che viene attestata dai documenti scritti. Questa fase remota, come sempre succede, è stata sottoposta ad un'elaborazione mitica ed è diventata nella testimonianza dei nostri informatori, a cominciare da Ovidio, dai fatti di Ovidio, una aurea etas, cioè un'età dell'oro, quell'età lì, o una Saturnia etas, cioè il tempo dell'influenza di Saturno. Che ci fa Saturno nel mondo di Janus? Ci è arrivato in esilio. Non è un concetto sul quale non si debba riflettere. Sta sempre nell'amore odio che c'è tra la cultura greca e la cultura latina. Vabbè, voi siete superiori, però quando Saturno è dovuto venire in esilio, che non c'eravamo noi ad accoglierlo. Ecco che si cova, no? C'è sempre questo risentimento, no? Tra le due culture, ed emerge, no? Ed emerge. Se i personaggi si sdraiano sul lettino del dottor Freud, emergono queste questioni. Ora, procediamo con ordine. Sul nostro sentiero adesso cominciano a presentarsi una serie di paesaggi intellettuali che noi dobbiamo osservare, e il sentiero cammina in salita. Degli antichi Carmina abbiamo qualche testimonianza, perché alcuni frammenti, soprattutto un importante elemento formale, emergono nelle opere di due personaggi che vengono considerati i primi scrittori della letteratura latina. Questi due scrittori appartengono alla generazione precedente a quella di Catone il Censore, il quale ci ricorda che anche lui nelle sue opere ha utilizzato dei frammenti di antichi Carmina, e uno di questi frammenti è una preghiera, e ci interessa, e quindi lo studieremo questo fatto. Ora, prima di incontrare i due scrittori che vengono considerati i primi autori della letteratura latina, dobbiamo riflettere sulle caratteristiche del genere letterario dei Carmina. E allora guardate sul punto 2 del repertorio. I componimenti che prendono il nome di Carmina, quindi siamo nell'età arcaica della letteratura latina, erano formati da versi chiamati Saturni, e non a caso un momento fa abbiamo evocato la figura di Saturno, che ha un ruolo nella mitologia latina. Ora, per comporre il Carmina si usa quindi il verso cosiddetto Saturnio, e questo verso è stato chiamato così perché l'età antica in cui vengono composti i Carmina corrisponde a quella che per i romani era la leggendaria età di Saturno. Guardate, una mitica età dell'oro, quando, secondo la leggenda, il dio Saturno si era rifugiato nello spazio, nel Lazio, perché era stato cacciato via dal cielo da un dio più giovane di lui, che lo aveva, non era Renzi, che lo aveva spodestato, e fu accolto da Janus e dai fauni. I fauni sono creature semidivine, cioè il corrispettivo maschile delle ninfe, per metà animali e per metà esseri umani, ai quali il fuggiasco Saturno insegnerà a cantare, e il canto produce felicità, ammesso che ne porti Saturno felicità. Il verso Saturnio è un verso imprevedibile, perché non ha una sua regolarità, cioè non ha una forma precisa, tuttavia è stato utilizzato per secoli nel corso dell'età delle origini. Il verso Saturnio assume una sua chiarezza con i primi scrittori della letteratura latina, anche perché si deve misurare, la letteratura latina nasce tardi, quando ormai la letteratura greca comincia a condizionare fortemente la cultura latina, e quindi si deve misurare con l'esametro greco, e quando il raffinato esametro greco fa la sua comparsa nel mondo latino, l'arcaico verso Saturnio scompare per sempre. Ora, perché questo? Perché quello che è nuovo sostituisce sempre ciò che è antico. E che cosa ci resta degli antichi Carmina allora? Guardate, tra i Carmina più antichi di cui si ha memoria, risalente al VI secolo a.C., c'è il celebre Carmen Saliare, legato ai riti mistico-religiosi dei sacerdoti cosiddetti Sali. Guardate, il Carmen Saliare è uno dei primi testi latini che ci sono pervenuti. Di esso sono rimasti pochi frammenti, è di difficile comprensione perché è una lingua antica, è un latino antico, che non è facile da tradurre. E ogni anno, in marzo e in ottobre, per celebrare l'apertura e la chiusura della stagione della guerra, vedete, nella buona stagione, invece di andare in vacanza, e i Sali, guardate, i Sali, questo nome deriva dal verbo salio, che significa saltare, che erano i 12 sacerdoti di Marte percorrevano in processione, vestiti da antichi guerrieri, i luoghi più importanti di Roma, intonando preghiere di invocazione, danzando e battendo con il piede, cioè andavano in giro e dicevo, chi non salta la Rossoni, eh? Sì, e perché poi noi facciamo oggi delle cose che arrivano da un rituale, anticipiamo di mente, perché l'alfabetizzazione deve ancora arrivare, no? Per farci capire a che cosa siamo legati. Cioè, è tipico dei sali, tutte le volte che vedo saltare quello mi viene in mente questo è la stessa cosa formalmente che arriva, che noi abbiamo scritto nei nostri DNA pseudo culturali, no? E battendo il piede sul suolo con colpi forti e regolari e percuotendo con un bastone gli ancilia. Cosa sono gli ancilia? Gli ancilia sono degli scudi. Sono degli scudi di bronzo che sono considerati sacri. Perché? Perché il Carmen Saliare arriva da una leggenda, da una situazione leggendaria, mitica. Il Carmen Saliare rievoca un episodio mitico, cioè quando il re Numa Pompilio, personaggio molto religioso, aveva fondato il collegio dei sacerdoti sali proprio per custodire l'ancile. L'ancile era uno scudo sacro che era caduto miracolosamente dal cielo come un meteorite, come pegno divino per la salvezza e la gloria di Roma. In tutte le culture c'è qualcosa che arriva dallo spazio, no? E se voi andate alla Mecca, nella Kaaba, c'è una pietra che arriva allo stesso modo, c'è la stessa leggenda che arriva di lì, no? È più tarda quella, no? Viene dopo, qui siamo alle origini di queste leggende. Ora, il Carmen Saliare racconta, attenzione perché è piuttosto complessa la cosa, ma la dobbiamo sapere, come gli altri 11 scudi, abbiamo detto 12 scudi portavano, gli altri 11 scudi, perfettamente uguali al primo, erano stati costruiti con grande perizia dal fabbro Mamurio Veturio, tanto che l'originale non era più riconoscibile. Qual è quello sacro caduto da Gera? Sono così tutti fatti perfettamente da quegli altri 11 che non si sa quale di questi sia sacro. Ecco. Ora, il frammento più ampio che si possa leggere del Carmen Saliare dice così, sentite, i fabbri di Roma si chiamano tutti Mamurio Veturio e tutti gli scudi fabbricati dai fabbri romani sono sacri. Qui c'è una giustificazione al combattimento. Guardate, a questo frammento ci si rifarà anche un giovane che si chiama Goffredo Mameli, che voi conoscete, che ha scritto il canto degli italiani. A un certo punto lui riprende questo per dire che in Italia si chiama Balilla, poi questa Balilla è diventata un'automobile. Balilla è un ragazzino che fa parte, Giovanni Battista Perazzo, un ragazzino genovese che invita i genovesi a ribellarsi contro gli austriaci e a lottare per la loro indipendenza. Poi il regime ne ha fatto uno scempio di questo. E noi preferiamo quel Balilla che sta nel canto degli italiani di Goffredo Mameli. E i fabbri di Roma si chiamano Mamurio Veturio. Ora, che cosa vi fa venire in mente la parola scudo? Vi è capitato di fare da scudo a qualcuno e a qualcosa? Si vede, una volta c'era lo scudo crociato, ora c'è sempre, non so. Oggi sta in tribunale perché ci sono diversi che ne rivendicano l'appartenenza, per cui c'è tutta una causa in corso. E quello originale. Vi ricordo che Paolo di Tarso utilizza la parola scudo in questo senso per trasformare questa parola in metafora. Noi abbiamo anche riflettuto su questo e sentiamo sempre nella letteratura ellenistica, questa volta di campo evangelico. Ora, per fortuna il Carmina non servivano solo per celebrare la guerra, come in questo caso, ed è il Carmen stesso che diventa uno scudo, perché lo scudo non era soltanto un oggetto del corredo del soldato romano, ma era anche una metafora per indicare varie forme sacrali di salvaguardia, e quindi c'erano anche carmina che rispondevano alle esigenze di protezione che aveva una società basata sul lavoro dei campi. Guardate che qui entriamo in un tema di grande contemporaneità, perché se qualcuno di voi ha vissuto attraverso la propria famiglia l'esperienza del lavoro agricolo, ha potuto, magari senza saperlo, conoscere anche delle forme poetiche molto simili ai carmina. Non so chi di voi è stato a far lume al grano o a fare le rogazioni, ecco, tutti quegli interventi che si facevano, no, per propiziare una stagione favorevole, no, ai lavori dei campi e alla raccolta, fanno parte di questa cultura. Guardate sul terzo punto del repertorio, il testo del Carmina che ci è pervenuto in una versione quasi completa e attendibile è il famoso Carmen Arvale, risalente al VI secolo a.C. Questo testo è giunto fino a noi perché, seguendo il ritmo della civiltà e della cultura agricola che si è mantenuta intatta nel tempo, è stato trasmesso di generazione in generazione. Il Carmen Arvale è un canto propiziatorio affinché gli dei invocati diano protezione e fertilità ai campi. Cioè, numerosi frammenti del Carmen Arvale si trovano in una epigrafe del 218 d.C. contenuta negli Acta Fratrum Arvalium, atti dei fratelli Arvali, in cui il collegio sacerdotale dei cosiddetti fratelli Arvali registrava le proprie attività liturgiche. Questo canto in versi saturni, che venivano ripetuti come se fossero un ritornello, no? Costituiva il momento culminante della processione della festa a Marvalia, cioè dell'auspicio per un buon raccolto che si celebrava nel mese di maggio. E poi il cristianesimo ha ripreso tutti questi riti, le rogazioni, il mese di maggio, che è mese mariano per eccellenza, anche un mese che bisogna pregare per propiziare, no? Ora, il testo del Carmen Arvale non è di facile interpretazione, anche qui, perché, ma si capisce la lingua, ecco, si capisce che in esso si invocano i lari. No, li abbiamo incontrati la scorsa settimana, i lari, sono i figli della ninfa Lara, nati, ahimè, da quello stupro, e i semoni, una serie di divinità campestri che devono proteggere i campi coltivati dalle pestilenze. Guardate, in latino, arva, perché si chiamano, significa campo coltivato, ed è da questo termine che deriva la parola arvale. I fratres arvales formavano il collegio di 12 sacerdoti che erano dediti al culto delle divinità agricole. Cioè, le divinità agricole nell'arcaico mondo latino sono molte, ma tra queste emergono due figure fondamentali: la ninfa Carna, che secondo un procedimento mitico che ormai conosciamo diventa poi l'importantissima Dea Vesta. E di questi due personaggi, che hanno assunto un notevole spessore letterario, noi sentiremo ancora parlare, e come se ne sentiremo parlare. La ninfa Carna che diventa la Dea Vesta. Avete avuto occasione di partecipare a rituali in cui si pregava o si cantava per la protezione dei campi coltivati? Scrivete quattro righe in proposito, già che siamo in argomento. Dobbiamo ancora dire qualcosa a proposito del Carmina, e questo qualcosa può riguardare anche in questo caso la nostra esperienza personale. Guardate, questi sembrano argomenti lontani nel tempo, fuori dalla realtà, ma ci siamo già resi conto noi, già negli anni precedenti, di come l'ellenismo, il territorio dell'ellenismo si sovrapponga al nostro, per tutta una serie di questioni. E così finiamo per crederci figli e figlie di nessuno, cioè abitatori di un non luogo, assoggettati alla televisione, che è un non luogo perfetto, no? Si scopre che ci sono in Italia 39 milioni di ignoranti e si cade dalle nuvole, intellettuali cadono dalle nuvole, ma è un problema antico questo qui, no? E si pensa che la televisione abbia in qualche modo, spesso si dice la televisione è insegnata a parlare in italiano, beh, perbacco, anche la scuola è insegnata a parlare in italiano, però c'era la scuola elementare, perché propone l'imitazione dei luoghi, no, nella televisione, sostituendo l'immagine di una relazione a una relazione concreta. L'aveva già capito Platone con il mito della caverna, e pensare che un tema che può apparire così remoto come quello dei Carmina, che sta agli albori della sapienza poetica e linguistica di stampo imperiale, può farci prendere coscienza, noi persone che siamo qui a scuola in carne ed ossa, di come molti nostri gesti quotidiani abbiano le loro radici lontano nel tempo, in età arcaica, un'età della quale non rimangono memorie, cioè non restano oggetti materiali, ma rimane memoria, cioè resta reminiscenza intellettuale. Non è un problema di contenuti culturali soltanto, ma è soprattutto un problema di forme intellettuali, che hanno la capacità di allargare la nostra vita, e quindi pensiamoci a questo fatto. Facciamo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, una riflessione critica in proposito, perché oggi troppo spesso sentiamo dire questo è un fatto naturale e quindi sembra non possa cambiare nulla, no? Questo è naturale, no? Guardate, l'alfabetizzazione funzionale e culturale ci insegna che tutto è cultura o coltura, e anche ciò che ci appare come naturale in realtà è sempre una costruzione culturale soggetta allo studio. Una costruzione culturale, ora stiamo parlando del Carmina, che ha le sue dimensioni, le quali variano col tempo e nello spazio, variabili a seconda dei contesti, delle epoche, delle tradizioni. E se a questo proposito non investiamo in intelligenza e non ce ne rendiamo conto, non c'è possibilità di progresso culturale e quindi umano, di fondare un umanesimo. Ebbene, abbiamo ancora qualcosa da dire a proposito dei Carmina, e questo qualcosa può riguardare anche in questo caso proprio la nostra esperienza personale. Guardate sul punto 4. A Roma il Carmina, in forma orale, avevano una grande diffusione perché erano legati alla sfera privata e profana delle persone, soprattutto i cosiddetti Carmina convivalia, cioè canti conviviali. Cicerone scrive, questo Cicerone lo incontreremo a primavera, ma adesso ci dà, ogni tanto interviene, perché è uno che ha prodotto un apparato di opere che entrano sempre in gioco, e quindi ogni tanto dice la sua a proposito. Cicerone scrive: era regola che nei banchetti dei nostri antenati gli invitati cantassero uno dopo l'altro, accompagnati dal flauto, le gesta e le virtù degli uomini illustri. Guardate, in questi banchetti convivia, i ceti più elevati della città si incontravano quasi quotidianamente, ricambiando a turno cene, e dopo, dove si parlava soprattutto di politica, ma dove anche la poesia, la musica e la danza assumevano un ruolo importante. I Carmina convivalia celebravano in versi saturni le imprese gloriose di antenati illustri, ma noi non conosciamo nulla degli eroi celebrati in questi canti, perché guardate, di queste composizioni non è pervenuto neppure un frammento. Sappiamo poi che c'erano i Carmina triunfalia, improvvisati dai soldati durante le sfilate delle cerimonie di trionfo in onore dei generali vincitori. Erano composizioni in versi saturni che contenevano probabilmente espressioni rozze, battute triviali, licenziose, che avevano poco del trionfale. Dobbiamo ricordare ancora i Carmina detti Menie, che erano lamentazioni funebri messe in versi saturni che venivano intonate durante le esequie in lode dei defunti, prima da un parente e poi, in epoca più tarda, dalle cosiddette prefice, donne che venivano assoldate. Guardate che questa tradizione delle cosiddette prefiche è durata a lungo, appositamente che in parte improvvisavano in lacrime questi canti secondo uno schema fisso. Ora, i funerali a Roma, non solo quelli dei personaggi più in vista, erano cerimonie pubbliche con un grandioso corteo cui partecipavano tutti i parenti, gli amici e anche chi non era, e simbolicamente partecipavano anche gli antenati, cioè rappresentati da persone con maschere di cera sul volto che nel foro pronunciavano una laudatio funebris che celebrava in versi saturni le virtù e le imprese del defunto. Erano quindi schemi, doti poesia che venivano ripetuti. Guardate, oggi la tradizione dei Carmina Convivalia continua, soprattutto nel momento di fare un brindisi, no? Quindi fate un brindisi e corredatelo con un Carmen augurale. Scrivetelo il testo del vostro Carmen augurale, perché non si perda, quelli non sono perduti, quelli romani. Due righe sono sufficienti e ci vuole poco a capire che tra il canto dei Carmina che avveniva in città e la rappresentazione teatrale che nasce invece in campagna e poi si diffonde nelle città, il passo è breve. E di teatro noi non potremmo fare a meno di occuparcene, perché dobbiamo incontrare, abbiamo detto, quelli che vengono considerati i primi autori della letteratura latina. Però prima di dedicarci a questo incontro dobbiamo ancora riflettere su un'altra questione che è rimasta aperta. Abbiamo imparato che per comporre i Carmina si usa il verso saturnio, e questo verso è stato chiamato così perché l'età antica in cui nascono i Carmina, e di cui i Carmina sono la voce, Carmen, corrisponde a quella che per i romani era la leggendaria età di Saturno. La mitica età dell'oro dei romani corrisponde quindi con l'era di Saturno. Naturalmente questo tema, che è un tema di grande importanza, soprattutto per la sua ambiguità, ha una rilevanza letteraria di cui in funzione della didattica della lettura e della scrittura noi ci dobbiamo occupare. E chi ci fornisce l'occasione per farlo? Ma naturalmente è qui che scalpita Ovidio, che vuole intervenire, è sempre lui che ci fornisce e dice poi mi hanno mandato in esilio, ci fornisce il materiale, il quale nel testo dei fatti, con la sua straordinaria capacità evocativa, guardate, Ovidio è un grande poeta. Perché si dice che Ovidio è un grande poeta? Dobbiamo capirlo, perché se no noi a scuola scriviamo per l'interrogazione, impariamo Ovidio è il grande poeta, punto. Ma bisogna entrare nel meccanismo, bisogna capire perché. Sì, perché è stato bravo a comporre dei versi, ma cosa vuol dire questo? È un grande poeta perché intanto ci insegna a evocare, cioè a richiamare alla memoria, perché ci si possa commuovere. E il commuoversi è un atto di trasformazione, di cambiamento. Ovidio scrive anche perché noi ci commuoviamo, e nel momento in cui ci commuoviamo nasce un momento di trasformazione, di cambiamento, di metamorfosi, tutto sta, ecco perché le metamorfosi sono importanti dal punto di vista psicologico. E Ovidio è importante per la sua capacità evocativa e poi è importante per la sua raffinata competenza filologica. Cioè, Ovidio è un grande poeta perché ci insegna che la riflessione filologica, cioè la storia delle parole, è necessaria per conoscere noi stessi e il mondo in cui viviamo. Ecco perché Ovidio è un poeta così importante, perché ha una grande capacità evocativa e ha una grande competenza filologica. Ebbene, Ovidio ci mette in comunicazione con la figura di Saturno e ci presenta il rapporto tra Janus e Saturno, che è anche una metafora del processo di integrazione, uno dei primi segmenti tra la cultura ellenica. Saturno gravita prima di tutto nell'area olimpica, no? E il mondo latino. Quindi, dall'alto dell'Olimpo, Saturno cade nella palude di Anuaria. Inoltre Ovidio porta sulla scena la sposa di Saturno, elencando diversi nomi, ecco il filologo, di questo personaggio in modo da aprire un nuovo capitolo dell'apparato mitologico latino di cui ci dobbiamo occupare, perché Ovidio questo capitolo lo scrive, ma non è il solo. Qui c'è anche un altro che scalpita, nel continuo oscillare del pendolo, e quest'altro che scalpita è Catone il censore, che ha chiesto la parola perché in proposito ha qualcosa da dire anche lui e aspetta però il suo turno. Catone il censore è molto disciplinato, lui non si permetterebbe mai di interrompere qualcuno che sta parlando, guai se uno lo interrompe quando parla lui. Ma ora dobbiamo leggere il testo di Ovidio, cominciamo con lui, che ci porta nell'età di Saturno attraverso i fatti. Ve lo immaginate questo povero Saturno che arriva come tutti i desperati per i migranti, con una nave, con un barcone, arriva nella palude. Arrivò su una nave, era vecchio, aveva capelli lunghi e barba cruenta, indossava un mantello di porpora e in mano reggeva una falce. Veniva a cercare ospitalità per nascondersi, perché si racconta lo aveva cacciato dal cielo un dio più forte di lui per prenderne il posto. Janus accolse quel dio in esilio come ospite. Oh, ecco la parola ospite che voi avete scelto come punto di partenza, ed eccola qui. E qui, come ospite degno di ogni riguardo, e gli diede in dono una sede, un dorso roccioso del colle che gli stava di fronte e che un giorno sarà il Campidoglio. Il dio ospite si chiamava Saturno, il suo nome discendeva da status, l'atto del seminare, e dalle stazioni, le sementi. Saturno infatti era un dio legato alla terra, anzi ne era il Signore. Lui della terra conosceva i segreti, sapeva come renderla ricca e feconda. Allora insegnò a Janus il suo sapere, l'agricultura, che voi capite perché Catone scalpita, l'arte di avere cura dei campi, per contraccambiare il dono da lui ricevuto. Accettare e contraccambiare dei doni significava instaurare un forte legame, stringere un vincolo reciproco di aiuto e di solidarietà. Così Janus e Saturno si legarono l'uno con l'altro e iniziarono a regnare insieme sulle rive del fiume. E fu allora che Saturno insegnò a Janus a cantare e Janus lo insegnò ai fauni, e fu così che su quella terra risuonarono i carmina in versi che allietarono il mondo. Allora Janus, che tutto vedeva e sapeva, disse: ecco, inizia il tempo di Saturno, e un nuovo tempo iniziò. Non appena quel dio si insediò nel suo clivo, tutto intorno divenne un'esplosione di fecondità e di pienezza. Zefiro soffiava sui fiori sbocciati di un tratto, e la terra produceva spontaneamente i suoi frutti, e i campi davano spighe ricolme per tutto l'anno. Scorrevano fiumi di latte, il miele, vedete la terra del latte, dove scorre il latte e il miele è anche qui, no? Oltre che nella cultura verifica. Scorrevano fiumi di latte, il miele filava dalle querce e dai lecci. Accanto al Dio, come sposa, stava d'altronde Ops, sembra una multinazionale, dea dell'abbondanza e della prosperità, chiamata così perché procurava agli esseri umani i mezzi, opes, opes sono i mezzi, ops è il mezzo necessari alla vita, oppure perché la frutta e le mezzi nascevano per opera opus della terra. Ecco, vedete, Ovidio filologo, sarà invocata come terra ox o anche ox mater, dal momento che la terra è la madre di tutti gli esseri umani, li partorisce e li nutre. Grazie a Saturno e a Ox, che fu chiamata anche Carna e poi Vesta, gli umani vivevano una ricca e felice abbondanza, vivevano in pace, in perfetta uguaglianza, avendo tutto in comune. Ognuno manteneva coscienza dei propri doveri, portava rispetto per l'altro, di lui si fidava ed era leale, ecco qual è l'età dell'uomo. In altre parole, tra gli umani regnava pudor et fides, pudore e fiducia. Il mondo andava secondo giustizia, era conforme al ius, l'ordine giusto di tutte le cose. Il regno di Saturno fu tanto felice da essere un giorno chiamato età dell'oro, aurea etas, come l'oro splendente e prezioso, e costituirà non tanto un miraggio della memoria o una ricorrente nostalgia dei poeti, quanto un modello profondo. L'età dell'oro rimarrà quel passato, quell'età di Saturno, per quanto indefinita e lontana, durante la quale non c'erano i mali del tempo presente. Non c'era fatica, non c'era violenza, non c'erano divisioni sociali, non c'era arrivismo né amore del lusso, nessuna corsa al guadagno. Non sembra un editorialista di oggi. Non c'erano soprattutto né dolus né fraus, inganno e menzogna, che rendono gli esseri umani infidi e nemici tra loro. L'aurea etas verrà pensata per lo più per l'assenza di mali, fase originaria della storia di Roma, intatta e felice, poi poco a poco degenerata. Accade infatti in quei tempi felici e lontani che un giorno, all'improvviso, Saturno sparì, non comparì, non si presentò più alla vista. D'altra parte era un dio e non poteva di certo morire, e gli umani avevano già avuto il dono del dio Saturno, e la forma migliore per ricambiare il beneficio ricevuto sarebbe stata quella di coltivare la terra, di averne la massima cura. Ogni buon romano in tal modo avrebbe realizzato nella giusta stagione e nel suo appestamento per sempre la seconda età di Saturno. Un romano per bene sarà sempre un agricoltore. Guardate, qui Catone fa dei salti di gioia, perché Ovidio lo cita, non dice la fonte, ma lo cita. Ovidio ha letto Catone, che manterrà la terra ricevuta dai padri con scrupolo e devozione per trasmetterla ai figli, a vantaggio non solo della sua famiglia, ma dell'intera città. Praticando l'agricoltura, infatti, i romani vivranno in pace e si atterranno al modello di vita felice dell'età di Saturno. Si narra che Iarus, per rendere onore al dio della terra, coniò la prima moneta di bronzo. Da un lato vi incise la testa del dio, dall'altro la nave che lo aveva portato fin lì. I romani costruiranno l'erarium, il tesoro pubblico, proprio nel sottosuolo del tempio del dio Saturno, perché durante il suo regno non esistevano i furti né la proprietà privata. E non solo, siccome ogni metallo era considerato sostanza viva che cresceva nelle viscere della terra, non diversamente dai semi, così come presiedeva il misterioso sviluppo delle sementi, il dio Saturno avrebbe fatto crescere il tesoro comune. Attenti, la parola Terranium deriva dalla parola esteris, che vuol dire stagno, che è un metallo che sembra vivo. Quando Saturno non comparve più, il dio Janus lo volle onorare con un culto speciale e istituì il Saturnalia. La festa fissata il 17 dicembre col tempo durerà 7 giorni, giorni di sospensione non solo del tempo normale, ma anche delle regole sociali più radicate. In quei giorni Roma sarà abitata da gente diversa rispetto ai romani degli altri mesi, vestita in modo diverso, dai costumi diversi se non opposti. Il tempo dei Saturnali verrà detto tempo della Libertas Decembris, della libertà di dicembre. Dimessa la toga, la seria veste dei cittadini, tutti i romani di ogni classe, età, rango e onore indosseranno la Syncesis, la veste colorata normalmente portata durante i festosi banchetti. E sul capo avranno il Pilleus, il berretto di lana riservato generalmente ai liberti, gli schiavi affrancati. E non ci sarà distinzione tra libero e schiavo, tra servo e padrone, vigerà l'eguaglianza, come nel tempo antico e felice dell'età di Saturno, o addirittura tutto apparirà capovolto e in ogni caso saranno i servi ad esercitare il comando, verranno persino serviti a tavola dai loro padroni e potranno dire e fare in libertà. Tutti poi si scambieranno regali, soprattutto candele e pupazzi, come nell'aurea etas. Tutto sarà ripartito, scambiato fra tutti, e si rinnoverà un monito antico come se fosse tornata l'età di Saturno. I beni non sono possesso, ma circolazione, e la fortuna di ognuno va ridistribuita e divisa. Questo è un video. Catone il censore, forse capite perché è stato mandato in esilio, ma Catone il censore, no, non per te. Catone il censore, al quale dobbiamo dare la parola perché in proposito, a proposito del Carmina, ha qualcosa di importante da dirci ed è felice perché Ovidio lo ha citato, lui non lo sapeva, non è morto 200 anni prima, non glielo diciamo noi che lo evochiamo. Ora, Catone il censore, nel testo della sua opera, intitolata De Agricultura, di cui abbiamo già studiato le caratteristiche, riporta una preghiera per la fertilità dei campi, scritta in parte, perché lui questo brano lo ha rielaborato naturalmente, scritta in parte in versi saturni. Questo brano non è solo interessante dal punto di vista formale, ma lo è anche per quanto riguarda il contenuto, perché Catone il censore evoca una divinità molto importante nella mitologia latina delle origini, che viene ad assumere, guardate, un peso maggiore di quello di Janus. Questa divinità, che un momento fa abbiamo sentito citare da Ovidio nel testo dei Fasti, si chiama Vesta, e questo nome lo conosciamo tutti, no? Janus è il dio che prende il nome della porta, Janua, e controlla i passaggi, ma Vesta è la porta stessa, è la chiave della porta, è la custode del bastone. Ricordate le prime tre parole chiave che abbiamo incontrato? Porta, chiave e bastone, e la custode del bastone che rappresenta la severità dei costumi. Janus e Saturno vengono cantati, Vesta viene pregata. Leggiamo il testo di questa preghiera che Catone il censore ha lasciato in eredità prima di tutto ad Ovidio e poi a noi. Anche il testo della preghiera riportata da Catone il censore mette in evidenza il fatto che Vesta secondo una consolidata tradizione narrativa che abbiamo imparato a conoscere, è in un primo momento una ninfa che poi viene trasformata in dea e che assume un carattere diverso da quello che aveva quando era una ninfa, di solito contrario. Ma questo avvenimento mitico sarà ancora una volta Ovidio a raccontarcelo tra pochi minuti, quando il peso del pendolo, che oscilla, vedete, della nostra mente tra il secondo secolo a.C. e il primo secolo d.C., tornerà da lui. Adesso il pendolo è tornato da Catone. Leggiamo il testo della preghiera per la fertilità dei campi dal De Agricultura che ci propone Catone il Censore. Il peso del pendolo ora è dalla tua parte. O madre, eri la ninfa carna e per volere celeste hai assunto poteri divini chiamandoti Vesta. Ti prego e ti imploro di essere benevola e propizia a me, alla mia famiglia e ai nostri servi. Per questa ragione ho ordinato che siano portati intorno al mio campo, alla mia terra, al mio fondo, un maiale, il principe degli animali, una pecora e un toro, affinché tu tenga lontani, scacci e storni i morbi visibili e invisibili, la sterilità e la desolazione, la calamità e le intemperie, e tu permetta che messi, cereali, vigneti e piante crescano e diventino rigogliosi, e tu mantenga in salute pastori e bestiame, e tu dia benessere a me e alla casa. Per queste ragioni, per purificare il fondo, la terra e il campo, tu degnati di accogliere questo maiale, questa pecora e questo toro da latte, e sii, o Vesta, onorata per te. Oh, qui vedete c'è anche il principio da cui parte il fatto che il maiale, durante l'età di mezzo, sarà considerato il re degli animali, il re degli animali in quanto è il maiale. Dice il leone, si facevano i prosciutti col leone, che se ne faceva per leone, durante il leone ci sono due, c'è un re e una regina, il maiale e la gallina, altro che curione. Ma come questo il maiale è un animale molto importante nella cultura agraria, noi lo incontreremo e sarà anche una metafora che ha citato Cicerone prima, ed è il personaggio metaforico. Ma come avviene nel mondo di Janus la trasformazione della ninfa carna nella dea Vesta, e che è la figura mitica più importante dell'ideologia su cui si reggono le istituzioni dell'antica repubblica di stampo agrario? Guardate, ogni donna romana viene educata, c'è chi preferisce dire addestrata, io sono tra questi, perché ad incarnare la dea Vesta, o meglio, a fondare la propria vita sui valori o presunti tali che la dea Vesta rappresenta. Noi potremmo pensare che in questa società ci sia una sorta di matriarcato, un certo Bachofen ha scritto un grande trattato e ha studiato anche questa questione. C'è in apparenza, perché in realtà le donne non hanno potere, cioè non sono in grado di autodeterminarsi, ma hanno solo doveri, in latino monia, lo sapete, i doveri monia. Se poi questa parola monia la mettete vicino a quest'altra parola matris, che vuol dire della madre, viene fuori la parola matris monia, i doveri della madre. Il contratto era fondato su questo. Il culto per decreto, il culto di Vesta viene praticato in un angolo della casa, che diventa, Vesta non ha una cattedrale, un tempio, no, c'è anche un tempio, ma nel foro. In casa c'è un angolo sacro, dove sono esposti degli oggetti significativi. Due in particolare, ancora oggi, anche nelle case di concerto, no? Ma se poi se leggete i romanzi di uno scrittore russo esordiente, o di un altro scrittore, di un altro più importante, si chiama Dostoevskij, vedete che quando descrivono le case, c'è un angolo della casa dove ci sono le icone, no? E ci sono delle immagini significative che rimandano a quello che stiamo dicendo, Ci sono degli oggetti significativi, due cose in particolare. La prima è un bastone. Ah, ecco qua la parola chiave. Un bastone fatto con un ramo di biancospino. Cioè, quindi c'è l'angolo della casa romana, c'è un angolo sacro, in questo angolo sacro c'è un ramo di biancospino che è diventato un bastone, e poi c'è un sacchetto di fave secche. Conoscete, avete cotte, conoscete, le fanno molto bene. E per sapere il motivo della presenza di questi due oggetti, il bastone e il sacchetto di fave, bisogna avere un po' di pazienza, attendere qualche minuto. Vesta è la dea del focolare domestico, è la nutrice per eccellenza di tutti gli abitanti della casa, ma è anche la dea del focolare pubblico, visto che secondo l'ideologia dell'antica Repubblica Agricola, attenzione, lo Stato è la somma dei focolari privati, così dice la legislazione dell'antica Repubblica. E se il focolare privato non funziona, se non tira bene, di chi è la colpa?
La
colpa ricorda le donne di casa. E il focolare pubblico ardeva in un piccolo tempio rotondo che si trovava nel foro, e col tempo custodi di questo fuoco sacro saranno sei sacerdotesse. Noi le abbiamo conosciute lì, Vestale, Vestali, no? Chiamate Vestali, scelte dal pontefice Massimo tra le fanciulle delle famiglie più virtuose, o le fanciulle più virtuose. Attenzione, le vestali non rimanevano vergini tutta la vita, cioè facevano un tirocinio, diciamo, in corso, ed era un tirocinio molto ambito, perché quando una ragazza usciva dal tirocinio della vestale, il suo prezzo matrimoniale saliva molto sul mercato di quella che erano i matrimoni combinati dell'epoca, no? Dove tutte le relazioni erano contrastate per decreto, no? Era una società anche che funzionava, I romani hanno conquistato il mondo anche per questo, perché tutti sono disciplinati in modo perfetto per far funzionare quella grande macchina che è la macchina della conquista. Cioè è quindi un'organizzazione perfetta, no? In cui tutti devono fare i passi giusti, e poi ce ne renderanno conto gli imperatori, che saranno più sensibili alla crisi, diranno: ma chi ce l'ha fatto fare tutto questo? Ma vedremo. Guardate, è una vestale anche una certa Rea Silvia, che noi abbiamo studiato all'elementare, no? E questo personaggio, che tutti noi abbiamo sentito nominare, richiama nella nostra memoria altre narrazioni leggendarie che ci sono state raccontate dagli storici come se avessero un fondamento reale. Lo storico Tito Livio lo incontreremo ancora in proposito, lui ne parla come se fosse storia di questa realtà, piuttosto che cantate dai poeti come tradizioni mitiche. Cantate dai poeti come tradizioni mitiche sono diventate storia. Ma torniamo a Ovidio, che nel testo dei Fasti, utilizzando anche tutta l'ironia di cui è capace, ci racconta la metamorfosi della ninfa Carna, perché anche i Fasti sono pieni di metamorfosi, della ninfa Carna, che diventa la dea Vesta, la quale si assume la responsabilità di mettere in riga anche un esuberante e poco complimentoso Janus, che nella mente del poeta sembra essersi perfettamente integrato, in quanto a comportamenti erotici, con il personaggio di Zeus. No. Leggiamo questo brano, molto significativo, dai fatti di Ovidio. Un tempo, nell'antica selva di Alerno, non lontano dal Tevere, dai suoi acutrini, viveva una ninfa di nome Carna. Era bella, dalla pelle rosata, sempre di buon umore. Le piaceva scherzare e prendere in giro, specialmente quelli, che erano tanti, che la corteggiavano. Lei non rispondeva di no, anzi invitava gli innamorati a guidarla nel bosco. Verrò con te, diceva, cerchiamo un posto nascosto, tutto per noi. E quelli contenti andavano avanti. Poi, una volta entrati nel fitto della foresta, Carna sceglieva qualche grande cespuglio oppure una grotta, si nascondeva e non si faceva trovare mai più. E agli innamorati ingannati non restava che andarsene via. Accade un giorno che la vide il dio Janus, pensò, che bellezza, la voglio per me, e senza esitare le andò vicino e le propose l'amore. Sì, disse lei, verrò con te, cerchiamo un posto nascosto. Janus, tutto felice, si inoltrò nella selva mentre lei lo seguiva. Carna fece allora come era solita fare, sgattaiolò in una grotta, che sciocca. Dimenticava che Janus vedeva ogni cosa, anche dietro le spalle. Infatti la vide e la scovò nel suo nascondiglio e Carna dovette subire, senza ribellarsi, l'assalto del dio, il quale la prese senza darsi pensiero. Non si può dire che conoscesse le buone maniere. E, pensando di non essere ingrato, in cambio dell'amore concesso, donò a Carna il ramo di un biancospino, un ramo spinoso, come quelli che si usavano per costruire i recinti, per tenere lontano ogni pericolo da campi ed armenti. Con questo, le disse, terrai lontano l'insidia. E Carna rispose, sei tu l'insidia. E lo colpì con il ramo spinoso, così con forza da metterlo in fuga. E mentre Janus fuggiva, rivolse il ramo spinoso contro se stessa e gridò, che io sia battuta se non accetto i miei doveri, monia, di madre, matris. E la sua voce, Carmen, risuonò su quel mondo, qui manca una N, mettete, facendo fremere le ninfe e i fauni. Soltanto un dio può mettere in fuga un dio. E questo gesto coraggioso fu apprezzato dal fato che sovrasta ogni cosa. E così la forza del destino le infuse all'istante poteri divini. O Carna, disse la voce fatale, Carmen, non sei più una ninfa spensierata e gioconda, adesso sei una dea riflessiva e severa, e ti chiamerai Vesta perché tu possa coprire, rivestire, ammantare e anche portare, cingere e fasciare ed avvolgere. E Vesta, conservando le virtù carnali di Carna, fu una dea piena di salute, molto attiva a correre qua e là dove veniva chiamata, vegliava sui bambini neonati, dava loro forza, colore, appetito, ne tutelava la carne perché crescessero sani, si occupava anche delle persone adulte e ne proteggeva gli organi interni carnosi, detti in Italia. A lei, nel primo giorno del mese di giugno, veniva offerto un passato di fave e fardo, condito con lardo, sicché quel giorno era chiamato calente favarie, calente delle fave. Chi mangiasse questa zuppa non avrebbe sofferto tutto l'anno malattie dell'Italia, conservando una buona salute. Ma Vesta, la divina nutrice, la dea del focolare domestico, dava il meglio di sé vicino a una culla, e poi lui trovava anche, noi ci dobbiamo fermare per ora. Ma con questo brano, vedete, ironico dei fatti, ma non è l'unico. La cosiddetta sapienza poetica e bellistica di stampo imperiale, vedete, raggiunge risultati notevoli sul piano antropologico, politico e psicologico. Il tono ironico della poesia di Ovidio, e poi ci si domanda come mai Ovidio sia stato mandato in esilio nel momento in cui Augusto vara le leggi Giulie sulla famiglia, che sono particolarmente repressive nei confronti delle donne. Ma Ovidio dice, quando scrive dall'esilio, dice: mi hanno mandato in esilio per un carne. Ma non lo so, io mi domando come mai le studiose e gli studiosi non abbiano capito che qui lo dice lui. O carna, dice carmen fatalis, scrive Ovidio, quindi fa un riferimento, bisognerebbe scrivere un santatello. Le donne accettano, quindi il tono ironico della poesia di Ovidio ci rimanda, no? Le donne accettano i loro doveri di madre, ma matris monia, questo è senz'altro un fatto positivo, no? Ma bisogna accettare i propri doveri di madre, di padre, ma sono costrette ad accettare anche di subire in silenzio la violenza e a farsi violenza. Sei una dea, si sentono dire, sei la dea del focolare come Vesta, e quindi come Vesta ogni tanto bastonati, no? Cioè sacrificati, sopporta, rinuncia, soffri in silenzio, immolati. Ora, cioè, se poi una avete risposto, ma io non voglio essere una dea, cioè vorrei essere semplicemente una donna normale, ecco, allora di fronte a questa affermazione sacrilega, cioè di fronte a questo insulto rivolto a Vesta, sarebbe stata processata per direttissima, così dicevano i decreti, e spinta giù da una rupe, in modo che la sua carne, la ninfa carna, potesse sfracellarsi tra i cespugli di Biancospino. Tutto era regolato per decreto. Quel Biancospino che nell'angolo sacro di casa ricordava le donne romane quanto fosse faticoso ma incontrovertibile essere fedeli ai loro monia, doveri, madri, di madre. Ora, l'alfabetizzazione culturale e funzionale deve utilizzare la storia del pensiero umano per aprire spazi di riflessione. Se non ora, quando? Quindi riflettete e organizzatevi in modo che il bel Biancospino e il nutriente passato di fave possano assumere un ruolo diverso, perché la mitologia, che richiama l'antropologia, la politica, la psicologia, e lo aveva già capito Ovidio e con lui molti altri autori, ebbene la mitologia, e in questo caso la sapienza poetica e ellenistica, va rifondata. Se non sapete che cosa succede nell'ignoranza, succede che si torna periodicamente a dire: beati i tempi in cui le donne erano le dee del focolare, ma perché mai ingrate non vogliono fare le dee, vogliono andare a lavorare, vogliono andare. Ogni tanto si sente dire. Ma rimaniamo nell'ambito della didattica della lettura e della scrittura. Questo lo dice Ovidio. Che cosa ci insegna questo intreccio filologico che abbiamo dipanato sulla scia dell'oscillazione del pendolo che attraversa la cultura gerbaria dall'opera di Catone nel secondo secolo avanti Cristo a quella di Ovidio nel primo secolo dopo Cristo? Beh, abbiamo visto emergere un tema che è sistematicamente entrato nella storia della letteratura, cioè nel genere letterario del romanzo moderno e contemporaneo, il tema mitico simbolico della trasformazione di una ninfa in una dea, che è come dire di una escort impaguamentare, perché poi vedremo perché, sì, vedremo come mai, c'è proprio un passaggio preciso. Queste cose succedevano allora. Questo ora tema no. Mitologico è servito a scrittrici e a scrittori per creare significativi personaggi femminili in modo da porre attraverso l'opera narrativa questioni importanti di carattere sociale, politico e psicologico. Ora, tra i tanti esempi che si potevano fare in proposito, ne abbiamo scelto uno che si presenta in modo esplicito. Lo scrittore che ce lo propone questa settimana, ci incontriamo questa settimana, è una nostra vecchia conoscenza, si chiama Émile Zola. Guardate sul punto 5 del repertorio. Zola, 1840-1902, è uno scrittore parigino che ha fatto giornalista e critico d'arte prima di esordire in letteratura con un romanzo, guardate, che ha suscitato un grande interesse, ha segnato un'epoca, e che si intitola Thérèse Raquin. Eccolo qua, è in circolazione, lo potete leggere, 1867. E Zola, influenzato dalla letteratura di Balzac, di Flaubert, dei fratelli Goncourt, elabora il disegno di un grande ciclo di romanzi che abbiano come soggetto la storia di una famiglia durante il Secondo Impero, dal 1871 al 1893, in cui pensa di descrivere scientificamente, dice lui, con spietata obiettività, la situazione politica e sociale della Francia a lui contemporanea. Guardate, questo ciclo comprende una ventina di romanzi. Zola è un scrittore molto prolifico, la cui lettura è molto utile per rivivere una significativa fase storica della storia europea. I titoli più famosi di questi romanzi, di cui la scuola consiglia la lettura o prenderne atto, sono Il ventre di Parigi, L'ammassatoio, Nana, Germinal, La bestia umana, La disfatta. Poi Zola morta, compilendo un ciclo altrettanto interessante dedicato alle tre città, Lourdes, Roma e Parigi, 1894-1898. Inoltre Zola è stato lo scrittore che ha preso posizione in modo più deciso nel cosiddetto affare Dreyfus, forse lo avete sentito nominare, con il famoso articolo J'accuse del 1898, in cui si schiera con prove concrete a sostegno dell'innocenza del povero capitano Dreyfus, ingiustamente accusato, anche perché era ebreo, di tradimento solo per coprire i nostri affari dei vertici militari francesi. Compravano Maserati. E Dreyfus ottiene la revisione del processo e viene assolto. E va l'articolo di Zola, fatalmente scalpore nelle sedi del potere parigino, che lo scrittore per motivi di sicurezza deve per un certo periodo di tempo rifugiarsi in Gran Bretagna, dove dà inizio ad un nuovo ciclo di opere intitolato Quattro Vangeli, di cui compone, pubblicati postumi, tre romanzi intitolati Fecondità, Lavoro e Verità. Il quarto, intitolato Giustizia, non lo porta a termine perché lui muore nel 1902. Guardate, a volte non si sa che cosa leggere, che cosa leggo. A volte la gente mi chiede, si ferma per strada, mi dice: cosa devo leggere per questo? E io dico: niente. Se non c'è un quadro generale, c'è tanto da leggere. Tra l'altro, l'affare Dreyfus è stato ripubblicato recentemente, ne stanno parlando i giornali, ho visto, di questa ripubblicazione, perché si parla di Zola come un giornalista impegnato che porta fuori questioni politiche, scandali, e questo è un fatto importante. La nostra attenzione ora si concentra su due romanzi di Zola, in cui è protagonista il personaggio di Nana, che incarna dichiaratamente, in modo simbolico, la figura di una ninfa che si trasforma in una dea, secondo lo schema mitico che prevede per le donne un panegirico di divinizzazione che esalti la fedeltà ai loro doveri, anche e soprattutto per le donne di piacere, per quello che prima dicevo, come Nana, alle quali tocca comunque uno spietato destino di sottomissione. E ora si consiglia, guardate, di cercare in biblioteca i due romanzi di Zola intitolati L'ammassatoio e Nana, in modo da poterli leggere, sono di grande attualità. Noi ora non raccontiamo nulla delle trame di questi due romanzi perché vogliamo subito passare alla lettura di una pagina di entrambe le opere per mettere in evidenza l'argomento che ci interessa, il tema ricorrente nei testi dei romanzi moderni e contemporanei dell'allegorico, del simbolico passaggio di un personaggio femminile dal ruolo di ninfa carnosa a quello di Dea, in questo caso vendicatrice. Cioè il corpo di Nanà con i suoi pianti grassi e rotondi sono cambiati gli schemi, ma no, e quindi rivalutiamoli. La sua voce chioccia e sensuale prigiona fin da bambina un irresistibile invito carnale, e il suo destino è quindi di essere una minorenne prostituta. Nanà, la ninfa dorata Nanà, fa infiammare di passione gli uomini ed è causa della loro rovina, assumendo atteggiamenti che apparentemente sembrano innocui, ma si rivelano essere i gesti di una dea vendicatrice. Nanà è una bestia al contrario, che invece di dare salute dispensa la morte. E come probabilmente già sapete, la malattia si insinua nella sua bella carne e diffonde il contagio. La fine di Nanà, morta di vaiolo proprio alla vigilia della guerra franco-prussiana, si incarna anche la fine di un'epoca. Nanà nasce ninfa, cresce dea e muore da povero essere umano, e i toni truci che lo scrittore usa esaltano l'unico sentimento possibile, la pietà, la pietà, che è il sentimento che Virgilio metterà in versi, e lo incontreremo a suo tempo. Ma non c'è tempo per dire altro. I testi di questi romanzi sono da leggere perché conservano sotto molti aspetti una impressionante attualità. Leggiamo una pagina dall'ammassatoio dove incontriamo la desiderabile ninfa. Lo scrittore è esplicito. Siete sul testo? Nanà cresceva, diveniva una giovane ninfa. A 15 anni era già grande come una baccherella di carnagione bianchissima, era bella piena, così rotonda che si sarebbe fatta rotolare come una baccherella. Sì signori, aveva 15 anni, tutti i denti, manca la I, i denti ce l'aveva, manca la I. E non portava busto. Una vera freschezza di Gaza stentanata nell'acqua. Guardate, Zola è formidabile con le metafore. Una pelle vellutata di pesca, un naso grazioso, una bocca rosea, degli occhi lucenti e vivi a cui gli uomini avevano voglia di accendere la pipa. La sua folta capigliatura bionda, color d'avena fresca, sembrava averle gettato una polvere d'oro sulle tempie, delle macchie rossicce che le mettevano là una corona di sole. Oh, una bella bambola, come dicevano i loro una mocciosa cui si sarebbe dovuto soffiare ancora al naso, le cui grosse spalle avevano le rotondità piene e la matura fragranza di una donna fatta. Ormai Nanà non aveva più bisogno di ficcar batuffoli di carta nel busto. Ora leggiamo, andate avanti, leggiamo una pagina da Nanà dove la protagonista il ruolo della dea dell'amore se lo conquista in palcoscenico, non perché abbia delle qualità fisiche, ma perché ha qualche cosa d'altro da offrire. E allora leggiamo da Nanà. Abbiamo visto che Nanà comincia come una ninfa e adesso diventa una dea in palcoscenico, proprio sulla scia di Ovidio, vedete, lavora Zola. In quel momento le nubi in fondo alla scena si aprirono e apparve Venere. Nanà, alta, esuberante per i suoi 18 anni, avvolta nel suo manto bianco di dea, coi lunghi capelli biondi sciolti con semplicità sulle spalle, si avanzò verso la ribalta con tranquilla disinvoltura, sorridendo al pubblico, e intonò il suo bel pezzo d'entrata. Quando Venere la sera va d'onzo, fin dal secondo verso, tutti nella sala cominciarono a guardarsi tra loro. Era uno scherzo? Era una presa in giro dei Bordenaver? Mai si era sentita una voce così stonata, così ineducata al canto. Il suo impresario l'aveva giudicata bene, cantava come uno zuffolo. Non sapeva neppure stare sulla scena, le mani le buttava sgraziatamente in avanti e il corpo lo dondolava in modo che fu giudicato sconveniente e screanzato. Dagli, oh, già, degli Aomo già si alzavano dalla platea e dai posti in piedi già si sentiva qualche fischio, quando una voce di galletto di primo canto dalle poltrone d'orchestra gridò con entusiastica convinzione: che scicchettona! Tutta la sala guardò da quella parte. Era il Cherubino, lo studentello scappato di collegio, coi suoi begli occhi sgranati, con la sua faccia bionda, fattasi tutta fiamme alla vita di Nanà. Quando vide che tutta la gente lo guardava, si fece di brace per aver parlato senza volerlo a così alta voce. De Bonnet, che gli era vicino, lo guardava fisso sorridendo. Il pubblico rideva disarmato e non pensava più a fischiare. Intanto i giovanotti in guanti bianchi, entusiasmati anch'essi dal meraviglioso profilo di Nanà, andavano pure in solluchero e applaudivano: è vero, è scicchettona, bravo! Intanto Nanà, vedendo ridere tutti, si mise a ridere anche lei. L'allegria raddoppiò. Era proprio curiosa quella bella ragazza, il suo ridere le scavava una sensuale possessina sul mento. Essa attendeva, schietta, alla mano, senza nessuna soggezione del pubblico, con l'aria di dire essa stessa con una strizzatina d'occhio che sì, lei non aveva neanche 2 centesimi di talento, ma che ciò non aveva importanza perché aveva un'altra cosa. E dopo aver fatto al direttore d'orchestra un cenno che voleva dire andiamo vecchio mio, attaccò la seconda strofetta. A mezzanotte Venere che passa, era sempre la stessa voce, che però ora sollecitava al pubblico nel suo punto debole, tanto da suscitare in tutti un leggero brivido. Nanà conservava sulle labbra quel suo sorriso che illuminava la piccola bocca rossa e sorridente e le riduceva nei grandi occhi chiaro celesti. Certi versi un po' arditi, un tremito di ghiottoneria le arricciava il naso, le rose narici premevano, le guance che si incorporavano. Essa continuava a dondolarsi, non sapendo fare altro, ma quel dondolio era ora non si giudicava più scorretto, tutt'altro, e gli uomini lo seguivano ingordi coi loro binocoli. Quando terminò la strofetta, la voce ne mancò completamente e lei capì che non ce l'avrebbe mai fatta, e allora, senza turbarsi, dette in una scrollata dei fianchi la botta che, come le chantose dell'epoca, e le disegnò sotto la sottile camicia una rotondità perfetta, mentre col corpo piegato e coi seni capovolti tendeva in alto le braccia. Scoppiarono gli applausi. Subito dopo essa si voltò, raddrizzandosi e mettendo in mostra la nuca, dove un ciuffo dei capelli biondi spiccava come un vello di belva, e gli applausi divennero irrefrenabili. Anche Nanà somiglia a quella sirena che ha incontrato Rosario Lasciuga. Infine, leggiamo per concludere un'ultima pagina di Nanà, dove non esiste più né la ninfa sensuale né la dea che sembra essere immortale, ma soprattutto incontriamo la donna vittima del suo atroce destino, il cui corpo, figurato dal vaiolo, subisce l'unica metamorfosi possibile, quella della decomposizione, ma la vita sta proprio in questo procedimento. C'è, quindi vedete, un intreccio filologico da sciogliere qui, tra l'altro, che ora per concludere scioglieremo. Attenzione! Se leggete quindi l'ammattatorio e se leggete Nanà, state attenti a questa chiave. Vedrete che ogni tanto Nanà è una ninfa, ogni tanto è una dea e ogni tanto è un corpo di donna affranto dalla vita. E già. Uscivano alla festa gettando uno sguardo sul letto, ma mentre Lucia, Bianca, Carolina erano ancora lì, Rosa diede l'ultima occhiata alla stanza per lasciarla in ordine. Tirò sulla tenda davanti alla finestra, poi pensò che quella lampada non ci stava bene, ci voleva un cielo. E dopo aver accesa una delle candele del candelabro di rame che era sul caminetto, la posò sul comodino vicino al cadavere. Una viva luce rischiarò bruscamente il viso della morta, che orrore. Ebbero tutte un brivido e scapparono via. Oh, quanto è cambiata, quanto è cambiata. Mormorò Rosa Mignone di Malta l'ultima. Uscì anche lei e chiuse la porta. Nanà ora era sola, con la faccia volta in alto nella luce della candela. E non era che un carnale, un ammasso di umori, di sangue, una palata di carne marcia gettata là sul cuscino. Le pustole avevano invaso tutta la faccia, le bolle si toccavano l'una all'altra, e putrefatte, spappolate, di un colore grigiastro come il fango, sembravano già muffa di terra, sembravano una poltiglia disforme in cui non era più possibile distinguere gli lineamenti. Un occhio, quello di sinistra, era completamente affondato nella fermentazione della purulenza. L'altro, mezzo aperto, sprofondato nella carne, era come un buco nero e guasto. Il naso continuava ancora a venire a coccolazione. Tutta una crosta rossastra partiva da una gota e arrivava fino alla bocca, contorcendola in un riso abominevole. E su questa maschera orribile e grottesca del nulla, i capelli, i bei capelli, conservavano la loro fiamma di sole e piovevano giù come ruscelli d'oro. Venere si decomponeva e la dea dell'amore del cielo lasciava il posto a Saturno, il deo della terra e della distruzione. Les dieux du carnage, scrive Zola. Tanti esperti di cinema come alzano le antenne. Sembrava che il veleno da essa succhiato dalle carogne lasciate imputridire nei rigagnoli, quel fermento con cui essa aveva ammorbato tutto un popolo, le fosse risalito sul viso e l'avesse disfatto. La camera era vuota. Una ventata di disperazione salì dal boulevard e gonfiò la tenda. A Berlino! A Berlino! A Berlino! Venere si decomponeva, scrive Zola. E la dea dell'amore del cielo lasciava il posto a Saturno, il dio della terra e della distruzione, le dieu du carnage. Ed ecco che l'amore lascia anche il posto all'odio, perché il grido a Berlino, a Berlino, a Berlino significa che è iniziata la guerra franco-prussiana e ricompare infine la figura di Saturno. Questa sera abbiamo studiato l'importanza di quelle antiche composizioni che si chiamano Carnia. Vedete come si chiude il cerchio nella storia della letteratura e del pensiero umano. Per la composizione dei Carnia, come sappiamo, viene utilizzato il verso Saturnio, e questo genere di versi è ancora in uso nelle opere di due personaggi che vengono considerati i primi scrittori della letteratura latina. Questi due scrittori appartengono alla generazione precedente a quella di Catone il Censore. Ci siamo domandati e domandati più volte quali siano le origini della letteratura latina. Noi stiamo andando a cercare le radici più profonde di questo avvenimento, che si presenta come un fenomeno di integrazione culturale, ed è per questo che il nostro sentiero sta attraversando lo spazio acitrinoso e boscoso del mondo di Janus, della cultura iannuaria. Ma il Senato romano, nel puntiglioso tentativo di dare un'identità alla cultura latina che nasce e si sviluppa in integrazione con diverse culture, ha voluto anche stabilire per decreto l'inizio della storia della letteratura latina. E qui si apre una bella questione sulla quale è necessario riflettere. Chi sono i primi scrittori della letteratura latina e quali opere hanno composto? E quali forme ha assunto in questo caso il processo di integrazione tra la cultura greca, la cosiddetta cultura italica e il mondo latino? Su questi interrogativi e anche su altre questioni collaterali dobbiamo riflettere. Lo faremo la prossima settimana, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune, come la letteratura, e l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Quindi se vogliamo andare veloci, forse è utile andare da soli, ma se vogliamo andare lontano è bene andare tutti insieme. Attenzione, questa affermazione, che determina da qualche settimana la conclusione dei nostri itinerari, è di carattere metaforico, che non vuole escludere il fatto che si vada a camminare da sole o da soli, anzi suona come un invito a farlo periodicamente l'esercizio del camminare in solitario. Guardate, questo per dire che la prossima settimana incontreremo, ogni tanto ne incontriamo uno o una, incontreremo un viaggiatore solitario, un viandante saturnino che a piedi e zaino in spalla attraversa il territorio della regione in cui vive per constatare che la terra rispecchia anche la storia della sua distruzione. La storia della terra è una storia delle distruzioni continue. È anche il titolo di un'opera che questo personaggio ha scritto. Il mondo di Janus, il mondo dei miti latini, ha trovato la sua collocazione nell'età di Saturno, che è il dio della terra e contemporaneamente è il dio della distruzione. Le dieu du carnage, dice Zola, di quell'inesorabile fenomeno che scandisce il cammino umano e il susseguirsi degli eventi naturali che sono, come voi capite, difficilmente governabili. Prendete il telegiornale. Che cosa significa? Che l'era di Saturno è anche l'età dell'oro dei romani, allora significa che hanno assecondato il fenomeno della distruzione? Beh, guardate, dipende da questo anche il loro successo, eh. Ora, ed è per questo che in piena crisi l'imperatore Adriano dirà: nel nostro principio c'è il dio del massacro, le dieu du carnage. Zola scrive: le dieu du carnage, il dio del massacro. Guardate, nella parola carnage e c'è anche la ninfa Carna, e c'è anche un film ultimamente che parte proprio da questo concetto. Sono domande provocatorie queste, che ci portano lontano, per cui è utile andare da soli, ma se vogliamo andare lontano è bene andare tutti insieme. E per farlo la scuola è qui, quindi viaggio continua, correte numerose, numerosi, buonanotte.